siamo particolarmente lieti di avere con noi la professoressa Rosy Braidotti, che è un nome particolarmente noto a livello internazionale perché studia il pensiero femminista, ma non solo. L'altro giorno il professor Amsel discuteva la categoria di meticciato e diceva che non esiste, allora io uso quella di pensiero nomadi e di nomadismo per presentare Rosy Braidotti, e credo di non farle un torto, perché Rosy Braidotti è nata alla Pisana, nella bassa del nostro Friuli, è cresciuta in Australia, ha studiato a Canberra e alla Sorbona, a Parigi, e oggi vive e insegna ad Olanda, dove insegna presso l'Università di Utrecht Women's Studies e dirige la Netherlands Research School of Women's Studies. È anche coordinatrice di Atena, il processo di scambio e ricerca di Women's Studies nell'ambito del programma Socrates della Commissione dell'Unione Europea. Ci sono diversi suoi libri tradotti anche in italiano, io ne ricordo almeno alcuni: Dissonanze, Le donne e la filosofia contemporanea del 94, Soggetto nomade del 95, Madri, mostre, macchine del 96, Nuovi soggetti nomadi del 2002, Baby boomers con Mazzanti, La Sapegna e La Tagliavini del 2003, e poi In metamorfosi. Prima di darle la parola per la lezione magistrale che ci farà dal titolo Soggettività mondane, ho pensato di farle un regalo, almeno spero che sia tale, recuperando un brano del prologo di In metamorfosi che mi sembra particolarmente significativo oggi. E questo brano dice così: fluisco pur restando radicata. Virginia Woolf, Le onde. Questi sono tempi strani e strane cose stanno accadendo. Tempi in cui i cambiamenti si susseguono a ondate sempre più ampie, anche se irregolari, con il conseguente simultaneo manifestarsi di effetti contraddittori. Tempi di mutamenti velocissimi che non cancellano la brutalità dei rapporti di potere, ma per molti versi li intensificano, portandoli a un punto di implosione. Vivere in un'epoca di mutamenti tanto accelerati può essere elettrizzante, ma il compito di rappresentarli a noi stessi e di impegnarsi positivamente a fronte delle contraddizioni, dei paradossi e delle ingiustizie che essi generano è una sfida continua. Dar conto di circostanze in rapida mutazione è un lavoro faticoso. Sottrarsi alla velocità del mutamento è persino più arduo. Se non si ama la complessità, è impossibile sentirsi a casa nel XXI secolo. Trasformazioni, metamorfosi, mutazioni e processi di cambiamento sono infatti divenuti parte integrante della vita della maggior parte dei soggetti contemporanei e sono del resto questioni vitali anche per le istituzioni scientifiche, sociali e politiche che dovrebbero occuparsene e governarle. Mi fermo, anche se naturalmente sarebbe piacevole andare avanti, e la riflessione di Rosy Braidotti si pone sul solco di tutta una serie di filosofi contemporanei che hanno detto qualcosa di importante, Derrida, Foucault e così via, ma direi che soprattutto ormai il suo pensiero è il pensiero di Rosy Braidotti, che non è poco. Io la ringrazio molto di essere qui con noi, a Carpi, e le do la parola. Grazie.
Infinite di questa meravigliosa presentazione, secondo me ha detto tutto lui, possiamo aprire il dibattito, è già tutto incluso in quella bella, mi era venuto bene quella frase. Io vorrei ringraziare voi tutti, gli organizzatori di questo festival, che è un'esperienza, io direi, sconvolgente per noi che siamo qui da questa parte del tavolo. Sono qui da 3 giorni, ho visto le piazze piene, divise intelligenti, aperte, incuriositi, assettati, affollati, accaldati. Ho visto uno spazio pubblico riempirsi di intelligenza collettiva e di grande passione di pensare. Io di questo vorrei ringraziarvi, perché è chiaro che di questo di grande artefice siete voi, gli organizzatori di questo festival, e voi che avete rinunciato alla vostra domenica per venire in questo posto meraviglioso a pensare, a riflettere. Quindi grazie, per me è un'esperienza indimenticabile, e spero che la prossima ora e mezza che passeremo assieme di restituirvi un po' di quello che mi avete dato in queste 2-3 giornate in cui ho fatto un po' anche la turista. Dunque, cercherò di assumere i miei ruoli, che sono stati un po' fissati anche nell'organizzazione del festival. Sono una delle 2 o 3 donne filosofe presenti in questa struttura. Non siamo tante, a dire la verità, se non voglio fare polemiche facili. Qualcuno in più sarebbe carino averla, degna a venire. Grazie.
Il problema è che la direttrice scientifica donna, vi dico a voce alta, sapete che la direttrice scientifica del festival è donna e che decide lei, quindi questo è il paradosso della storia.
No, ma siamo felici in ogni modo, un buon inizio, il festival è la 4ª edizione, a fare da meglio. Quindi vorrei portare un po' avanti la riflessione anche a partire da quel gran capitale di intelligenza, di passione, di voglia di fare, che sarà i movimenti del femminismo delle donne. E l'altra mia missione è di parlare della filosofia che io amo, che è, purtroppo, dico sempre, è la filosofia di stampo francese. E dico purtroppo perché in questi ultimi anni, e di questo il festival è anche un po' responsabile, la filosofia italiana è emersa anche sulla scena internazionale con grandissima vivacità, energia e con un forte profilo. Si parla veramente di un'ondata italiana, e se ne parla a Londra, a Sydney, in un convegno che avrà luogo tra poco, che si chiama The Italian Factor, il fattore italiano. E quindi c'è sicuramente una rinascita di questo grande capitale di intelligenza filosofica del nostro paese, della nostra cultura, della quale io mi sento in parte partecipe, ma da bravo soggetto nomade, ovviamente, sempre con un po' di distanza, con un altro taglio di pensiero. Io ho imparato a fare filosofia ai seminari di Foucault molti anni fa, alcuni di voi ancora non erano nati, e da lui ho appreso a fare la filosofia come pratica cartografica, cioè come mappatura ragionata dei nostri modi di stare al mondo, il che è già un punto di partenza molto diverso, perché il punto di partenza è l'attualità, è l'ora, è il qui ed ora. È stata molto impressionata ascoltando i miei colleghi invece come c'è questa grande struttura di pensiero quasi enciclopedico nella filosofia italiana. Si parte sempre all'inizio, sempre dai greci, che sono uno dei punti di origine, ma voglio dire non l'unico, e in quanto donna, se dovessi partire da loro, insomma, non avrei un gran punto di partenza, perché non scordiamoci che questa grande democrazia greca a noi non ha giocato molto. Quindi vorrei partire da questo desiderio di fare filosofia come mappatura ragionata di nostre maniere di stare al mondo, aggrappati come siete a sedie e a marciapiedi, a un desiderio di stare insieme per capire meglio, e una pratica di comprensione che è collettiva, che è sicuramente anche carica di desideri, di passioni, di spiritualità, ma che resta comunque laica, materialista e ancorata proprio a questa nostra realtà sfuggente, complicata, in metamorfosi, come ha detto così giustamente il dottor Salvarani citando me, che è un'esperienza molto strana. Quindi 2 grandi filiere di pensiero, 2 maniere di praticare la filosofia: quella della modernità di stampo francese, profondamente ancorata all'attualità, con un grande desiderio di presa politica, di capire questo mondo che ci sfugge, e che si chiama, dal punto di vista tecnico, il post-strutturalismo, che non è il post-moderno, ma insomma spesso li si confonde. Post-marxismo si potrebbe anche dire, se si vuole parlare proprio in linguaggio tecnico. E d'altra parte, l'altra filiera, la politica come etica del fare, che è per me la grande lezione del femminismo. In inglese c'è una bellissima espressione, che in inglese fa la rima, quindi la dico in inglese: don't agonize, organize. non agonizziamo, organizziamo, che secondo me è una grande etica del fare che è veramente strutturante nell'esperienza del femminismo. Quindi concretezza, rispetto della diversità, passione del fare sono un po' i miei punti di partenza e voglio dichiararli fin dall'inizio perché penso che potrebbero anche essere punti di discussione fra di noi, perché questa cartografia così strategica e fondata sul presente ovviamente è in polemica aperta con tutta la storia della filosofia. Si può leggere Foucault, ma anche Derrida, Deleuze e Rigaray come delle persone che criticano l'istituzione della storia della filosofia, la criticano come proprio un'istituzione a sé stante. E come dice Deleuze, la storia della filosofia uccide la filosofia, è una forma di intimidazione quasi intellettuale, perché se uno non si è letta tutta la storia della filosofia non osa aprire bocca, perché oddio, non ho letto Kant, non ho letto male, non ho capito Heidegger, me l'ha sfuggito anche quell'altro, come se uno dovesse farsi un po' in accelerato tutta la storia del pensiero dagli inizi ad ora prima di poter aprire bocca. Ora, noi siamo una cultura molto antica, molto vecchia, abbiamo 2500 anni di storia della filosofia, se uno deve aspettare di sorbirsi da tutta prima di poter cominciare a pensare, c'è un leggero problema di jet lag. Quindi un po' una polemica fra il pensare filosofico e l'istituzione della storia della filosofia, che poi per Foucault è diventata tutta un'operazione concettuale non indifferente. La genealogia del pensiero in opposizione alla storia della filosofia è un momento, secondo me, fondante della filosofia come pensiero critico, e io penso un momento anche di grande allacciamento fra la filosofia contemporanea e queste forme di generosa e allegra disobbedienza che sono al centro dei movimenti femministi, dei movimenti pacifisti, dei movimenti che rifiutano un po' di lasciarsi intimidire facilmente da questa autorità del passato. Quindi penso che per molti di voi questo potrebbe essere un punto difficile, quindi ve lo offro come un punto di disaccordo fra di noi, quindi lo metto come, diciamo, il paletto della mia francesità, perché è da lì che io vengo ed è questa forma di irriverenza, un po' di disobbedienza che mi manca un po' quando vengo in Italia e sento la filosofia italiana, per quanto sia meravigliosa e strutturata, mi manca sempre quel piccolo punch, quel piccolo pungiglione polemico che ho imparato appunto nell'epoca poststrutturalista. Il metodo, che sia la cartografia foucauldiana, che sia le politiche del posizionamento, del collocamento del femminismo, il metodo consiste a pensare a partire da sé, pensare da qui ed ora, ed è per quello che mi sento molto in sintonia con questo festival, con questa maniera di riappropriarsi i luoghi, con un forte senso del territorio, di questa zona, di questa regione, di queste tre città, di questa enorme capitale di lavoro, di sudore, di ricchezza accumulata, di esperienze, di tradizioni, di sete di sapere. È una cosa molto particolare, molto, molto speciale, questa voglia di pensare, di pensarsi a partire da ciò che già siamo, a partire dai soggetti che già siamo diventati. Allora, se io volessi partire da me, devo immediatamente pormi come un soggetto pensante che non corrisponde all'immagine dominante del filosofo, essendo essere sessuato femminile, tanto per cominciare, ed essendo poi molto in sintonia con il presente, quindi non presa in una posizione di quasi sacrosanto rispetto nei confronti del passato, dell'autorità, come dicevo prima, della storia e della filosofia. Quindi faccio parte di un genere che mette al mondo il mondo, sto citando Luisa Muraro, è un genere che si colloca nel mondo come soggettività pensante però sessuata, il che non fa di noi donne filosofe degli elementi di relativismo cognitivo o di marginalità strutturata, ma forme di ricerca di altri modi di pensare, di altre forme di universalità situata e corporea. Dico questo come uno dei punti di partenza, ma non è il solo. Lo dico e in realtà lo metto subito da parte, ma non potevo non dirlo, mi sembra importante. Vorrei invece, come secondo punto di partenza, parlare del momento, di cos'è questo adesso qui ed ora, cos'è il nostro ukemi, cosa sta succedendo in questo mondo di cui tutti dicono il più gran male, con le grandi atrocità che ci stanno circondando. In filosofia gli esperti sostengono che siamo finalmente, notare finalmente, usciti dalla fase postmoderna del pensiero filosofico. E finalmente è fondamentale, perché questo povero postmoderno, detto anche in Italia pensiero debole, che non si è mai capito perché, perché anche Vattimo non era contento di questa definizione, questo postmoderno non è mai andato bene a nessuno, neanche la gente che l'ha inventato il postmoderno, penso a Lyotard, si è mai riconosciuto in questo movimento di pensiero. È proprio un movimento di pensiero che nessuno ha mai amato, che nessuno ha mai accettato. Comunque finalmente questa cosa con cui nessuno ha mai voluto identificarsi sembra sia finita, e il termine postmoderno è sicuramente fra i più sfuggenti e i più vaghi degli ultimi 30 anni, non si è mai capito bene. Quindi però c'è un consenso, cioè, che è finito, siamo nel postmoderno. Essendo riformatore francese, io definisco il postmoderno seguendo le intuizioni di Jean-François Lyotard, e definisco il postmoderno come l'epoca storica caratterizzata dalla fine delle grandi narrazioni totalizzanti che avevano reso possibile e sostenuto un certo ordine discorsivo e politico della modernità. Queste grandi narrative sono sempre un po' le stesse, prime fra di esse il progresso attraverso l'uso della ragione scientifica e tecnologica, e l'emancipazione sociale e politica degli esseri umani in quanto umanità pensante, in quanto cittadini. Quindi progresso, emancipazione, due fra le grandi narrative storiche che secondo la politica postmoderna sono storicamente finite, c'è un declino storico di queste promesse che poi risalgono ovviamente all'illuminismo e alle grandi battaglie del XVIII secolo. Dunque, per quanto sia differenziata al suo interno, questa storia del postmoderno, la scuola postmoderna, ha delle correnti molto precise. Io vorrei sottolinearle rapidamente, soltanto per precisione cartografica, perché se diciamo il postmoderno è finito, a me va benissimo, ma bisogna intenderci su cosa, di cosa stiamo parlando. Quindi io darei tre grosse linee di scuole di pensiero del postmoderno, poi vediamo se sono finite o no, possiamo discutere fra di noi. La prima, che è la corrente dominante, è la corrente postmoderna linguistico-letteraria, che si appoggia sulla semiotica e sulla psicanalisi per produrre una lettura del soggetto come sistema significante aperto, processuale, mai completo, però ancorato alla sua storia. E qui la figura chiave è sicuramente Derrida, con alle sue spalle un certo Lacan, la prima Henri Garay, Jean-Luc Nancy, da una parte, e d'altra parte il postmoderno americano di Frederick Jameson e della scuola di Duke, con un giovane alunno di Jameson che si chiama Michael Hart, che ha stretto una grandissima amicizia con uno dei nostri filosofi, e non il più semplice, il nostro Tony Negri, perché Michael Hart insieme a Negri ha prodotto Impero, che è il grande libro dell'analisi critica della globalizzazione, che è una specie di sintesi tra la scuola americana postmoderna e il nostro Negri, che resta un fenomeno a sé stante sul quale per il momento forse è meglio passare. Questa corrente è in questo momento in pieno sviluppo, nelle correnti di pensiero post-postmoderno, che però porta avanti una matrice semiotica, letteraria, come si può riscontrare nel lavoro di Jameson, e però con l'Impero ha prodotto il grande testo di analisi della globalizzazione. Quindi tanto post-postmoderno non lo è, perché siamo in pieno sviluppo, al contrario, con queste strane sintesi transoceaniche, transatlantiche, tra la scuola di Duke e la scuola di Padova, in realtà si potrebbe dire, anche se lo Fortuny vive a Roma. Secondo, e la corrente di filosofia politica postmoderna, che è politica fin dall'inizio, senza matrice semiotica linguistico-letteraria, che riflette sulle nuove modalità del potere, non a partire dalle sacre trinità hegelo-marxiane o marxiste, ma prendendo invece come punto di partenza l'ontologia politica di Spinoza. Dicono gli specialisti che la fine del postmoderno coincide con la fine di Marx e l'arrivo quasi in un effetto boomerang, il ritorno di Spinoza, cioè esce il dualismo, escono le opposizioni dialettiche e si mette in campo una visione molto più monistica, molto più unitaria del soggetto, del senza scissioni, senza dualismi. Ora, Spinoza è un problema incredibile in filosofia. Spinoza è un pensatore infinito, è un pensatore sicuramente per il terzo millennio, ma un pensiero politico non fondato sulle opposizioni, non fondato sui dualismi, ma sul monismo e sulle fluttuazioni interne di un soggetto, è un problema, a meno dire, spinoso. Questa corrente include in maniera netta Michel Foucault, che si può definire un neo-niceano e un neo-spinoziano-spinozista. Balibar, il primo Balibar, che adesso Etienne lavora molto sull'Europa, però lui ha sempre questo stampo, Gilles Deleuze, grande, secondo me il più grande, e in Italia, guess who? Tony Negri e Virno e gli altri, che hanno scritto dei libri, specialmente Negri, il libro L'anomalia selvaggia è uno dei grandi libri su Spinoza ed è il cuore concettuale di Imper, cioè leggere Anomalia selvaggia, leggere Imper, uno ritrova esattamente le stesse cose con qualche cambiamento di nome, invece di massa, moltitudine, ma insomma siamo lì. Questa corrente di filosofia politica sta andando avanti in maniera netta, precisa e molto vivace, non riscontriamo grandi crisi a livello di questa corrente che è più post-strutturalista che postmoderna, perché di potere oggi si deve parlare e è assolutamente necessario parlare, e il grande contributo di Foucault è di aver resa più complessa la nostra comprensione del potere, sottolineando non solo il potere negativo, questo potestas che ci impedisce, che ci costringe, che ci rimpicciolisce, ma anche sottolineando la positività del potere, e la dimensione della potenza, che è ciò di cui noi siamo capaci, i sogni, le passioni, i desideri, la pazienza di star seduti per ore a sentire filosofia, di cui siamo capaci, di ciò di cui noi siamo capaci è potenza, e non riconoscerla è restare in un'ottica antiquata e non particolarmente adeguata alla nostra epoca. Secondo me questa contribuzione di Foucault del pensiero sul potere è assolutamente attuale, e anche qui non vedo granché crisi. La terza e la mia corrente preferita nel pensare postmoderno è, io la chiamo, la corrente neomaterialista, che ripensa le radici corporee del soggetto. Allora, ripensare il soggetto a partire dal corpo, un corpo che non è l'altro della mente, che non è preso in questo dramma cartesiano di opposizioni, di schizofrenie, ma che è materia intelligente, vivente, pensante, materia che dispone delle sue stesse forme di conoscenza, di una memoria specifica. Il corpo ricorda, se si ricorda come fare per camminare, per respirare, non ha bisogno di istruzioni da parte della mente. La materia corporea va rimessa al centro di queste discussioni. Io credo che la fenomenologia di Merleau-Ponty fino al primo Deleuze è molto più utile per capire il corpo oggi che non queste eterne discussioni sul rapporto corpo-mente, questi dualismi che fanno parte di un mondo che io non riconosco come il mondo in cui io vivo. Questa corrente che sottolinea materialità corporea, vitalità e quindi anche la sessuazione del soggetto, le differenze sessuali ed altre, si è un po' fusa e confusa con questo ritorno del discorso sul vivente. Io so che ci sono queste magliettine bellissime nel festival, in cui ce n'è una sul vivente che è stupenda, perché l'anno scorso avete parlato molto di vita in questo festival. La vita, il vivente, è emerso come un soggetto a sé stante nell'epoca che Foucault definisce come l'epoca del biopotere, epoca di controllo su bios, sulla vita, sul vivente, che è una maniera come un'altra per definire ciò che Galimberti raccontava oggi in maniera così bella e netta e lucida in piazza, questo potere, questo strapotere della tecnologia che si è impossessata di tutto ciò che vive, non solo i nostri poveri corpi ormai attraversati da vitamine, da vari interventi tecno-bio-molecolari, chimici di ogni tipo, ma che si è impossessata anche di tutto ciò che una volta si chiamava la natura. dalle piante agli animali, al clima, al pianeta, ormai Dio, la vita, fa parte di questo grande apparato di potere, potestas potentia, nel quale siamo presi. Quindi c'è questo vivente, la vita, è diventato un soggetto politico, non l'oggetto della politica. E questo emergere del vivente come soggetto politico spiazza tutti i parametri dell'umanesimo classico. Quindi concordo assolutamente con una parte dell'analisi del professor Gianimberti su questo postumano, se vogliamo dire così, ma è un postumanesimo più che altro, perché vuol dire che il vivente attraversa tutto ciò che noi siamo abituati a considerare come soggettività o frontiere dell'identità. L'umano è un ammasso di reti, di codici genetici, è una strutturazione di vari flussi temporali, il corpo umano fa parte di una vitalità di bios che è assolutamente trasversale alle grandi categorie, quindi crollano tutte le grandi categorie, non solo umano, non umano, crolla la distinzione uomo-animale, umano-animale, crolla la distinzione animale-vegetale, crollano le distinzioni natura-cultura, crollano le grandi distinzioni sulle quali si è strutturato il vecchio umanesimo classico. Vederle come una perdita è forse, o vivere come una perdita è forse inevitabile, però forse non è la maniera più arguta per affrontare questa enorme trasformazione. E qui io comincio a fare i miei nomadismi strategici cambiando posizione. Se io comincio se io approccio questa crisi dell'umanesimo dal punto di vista del mio genere, per due minuti se mi permettete di fare la vecchia femminista, se lo guardo e se lo vivo a partire dal mio essere donna, ma in realtà tutto questo grande umanesimo a me a cosa è servito? Ma cosa ha fatto per me la natura? Io devo stare qui a piangere la perdita della natura, quando a nome della natura il mio sesso è stato marginalizzato e escluso dall'università per 900 anni. Quindi perché dovrei stare qui a piangere la perdita di ciò che a me storicamente non è che poi sia servito a granché? Lo dico così in maniera provocatoria per spiazzare un po' certe discussioni che ho sentito anche in questo festival e per pormi decisamente dalla parte della non nostalgia, cioè dalla parte di questi grandi cambiamenti vissuti anche come una grande liberazione. Questa natura umana, l'umanesimo con tutto il suo apparato metafisico, dialettico, dualistico, ha anche delle grandi responsabilità storiche nei confronti di noi, gli altri, che nella storia della filosofia sono sempre gli stessi. La grandezza della filosofia è che è una grande disciplina, quindi per 2000 anni ha le sue categorie belle fisse. L'altro è sessuato, è l'altro donna, è secondo sesso, è l'altro razzializzato, sto inventando una parola, è l'altro di colore, è l'indigeno, è il nero, è il musulmano, ed è l'altro tecnologico, il robot, la macchina, sempre lì. Le asse dell'alterità sono sempre quelle. Nella modernità fanno parte del grande patto di riorganizzazione dei sistemi del sapere, come ci spiega Foucault, per cui le donne, i coloniali e le macchine diventano gli strumenti di modernizzazione, sono integrali al progetto della modernità, nella postmodernità se ne vanno per conto loro e vivono la loro vita. Quindi c'è uno slacciamento di queste strutture classiche dell'alterità che può essere vissuto come una perdita, tutto dipende da dove uno si colloca. Questo non è relativismo, è cartografia applicata, cioè saperi situati. Eppure essendo nella filosofia con grande amore per la disciplina, io sono nel momento in cui devo far giocare questa carta di staccarmi e di dire sì, però da dove vedo le cose io, questa può anche essere una grandissima occasione per diventare un po' più intelligenti, un po' meno dominanti e un po' più aperti anche a altre forme di sapere. Questo per dire che se queste sono le tre assi del postmoderno, quindi il letterario semiotico, la riflessione sul potere e il nuovo pensiero corporeo, se siamo d'accordo, perché questa è una questione di mappature, quindi sentiremo nella discussione come la vedete voi, se queste sono le grandi assi, dire che siano finite mi sembra una cosa un po' rapida e superficiale, perché mi sembra che si stiano spostando, sviluppando, riallacciando legami tra di loro, ma finite non mi sembra proprio. Quindi vorrei andare avanti difendendo questa che sarà forse la mia ultima tesi perché il tempo scorre, cosa avviene quindi dopo il postmoderno? Ammettendo per un attimo che queste aste sono finite, che siamo entrati in una nuova fase, cosa avviene dopo? Cioè cosa sta accadendo? Mi sembra che un dei paradossi della nostra condizione storica sia ovviamente questa schizofrenia ambiente nella cui noi siamo assolutamente calati, l'apparizione o svilupparsi simultaneamente di tendenze contraddittorie. La globalizzazione, la famosa mondializzazione e globalizzazione, ha innescato un processo di mondializzazione negativa, nel senso di averci unificati a livelli di un certo tipo di comportamento. Siamo tutti unificati, siamo tutti insieme, siamo tutti uguali a livello del conformismo crescente nei consumi, nella nostra vulnerabilità a sistemi di telecomunicazione straordinari. In questo momento preciso c'è un satellite che si sta guardando, che ora facciamo la nostra domanda, buongiorno. Abbiamo fatto delle ricerche con colleghi americani sulla questione dei satelliti, cosa sta succedendo nel mondo civile, con le conoscenze, le forme di sorveglianza dei satelliti, una cosa assolutamente strepitosa. Io penso che sia venuto il momento di chiedere, in quanto festival di filosofia, di avere una fetta di un satellite per poter trasmettere noi al mondo le cose che vogliamo dire, e bisogna smettere di pensare che tutto va su internet. Un bel satellitino potrebbe servirci. Per dire, la globalizzazione, c'è una mondializzazione negativa nel senso di averci unificato a livello di effetti problematici, conformismo dei consumi, soggezione a questi sistemi di controllo, stili di vita, la nostra dipendenza sulle tecnologie, questi telefonini che stanno andando, voi siete un po' già adulti, ma quelli che insegnano sanno che oggi insegnare è una disgrazia, perché le persone sono lì con i telefonini a fare i messaggini, che è una cosa tremenda. Quindi siamo tutti a questo livello presi in queste forme di dipendenza, siamo anche tutti uniti nella paura. Io penso che se leggiamo il presente come un'economia politica dell'affettività, io credo che ciò che ci lega nella società odierna è proprio questa paura, questa ansietà diffusa. Viviamo tutti nell'attesa del prossimo boato, è solo una questione di quando e dove. Quindi c'è una panumanità, però nel senso negativo. Io sono stata molto bene in queste giornate di filosofia perché ho avuto l'impressione che insieme, riprendendo lo spazio pubblico, questa paura nefasta, questa nevrosi collettiva, ecco il prossimo boato, il prossimo scoppio, che siamo riusciti un po' a spingere da lontano. Non so se l'abbiamo sconfitta, ma è come se si fosse stata respinta un po' ai margini della nostra psiche collettiva. Ci sono molti modi per descrivere la mancanza di libertà o la restrizione di spazi vitali, questa paura, questa timidezza che c'è entrata nell'anima, questa pesantezza, questa cosa cupa che ci sta addosso. Ecco, questo secondo me è l'effetto negativo del mondo in cui viviamo. Dovremmo, secondo me, dichiarare una vera campagna contro questa affettività negativa. Quindi condividiamo gli effetti negativi della globalizzazione. Pensiamo anche ovviamente a come i nostri corpi sono collegati in maniera assolutamente transnazionale e trasversale. Le nuove epidemie, SARS, le epidemie respiratorie, le nuove malattie che ci rendono dipendenti gli uni dagli altri in una forma di biopotere che ha degli effetti immediati. Ormai non si viaggia più in tre quarti del pianeta perché è tornata la malaria, è ritornata la tubercolosi, ci sono le nuove malattie, uno si sta tranquillo a casa sua sperando che perlomeno lì può stare in santa pace. Quindi unità negativa, panumanità nel senso negativo, perché soffriamo tutti delle stesse cose, come se il nostro mondo si fosse rimpicciolito e questa nostra nuova prossimità non producesse né fratellanza o sorellanza, né uguaglianza, né tantomeno amore dell'altro. È tutt'altro il caso e la realtà. Quindi un paradosso di una globalizzazione che significa allo stesso tempo frammentazione e prossimità senza amore, un riaffiorare di differenze etniche, razziali, ma anche micro differenze, non so, il Friuli contro Venezia Giulia, la Lega contro tutti, micro livelli di belligeranza, di negatività, che funzionano non solo tra i grandi gruppi geopolitici, l'Occidente e l'Islam, ma anche all'interno degli stessi gruppi. È una frammentazione assolutamente senza fine, è un orizzonte di negazione proprio dell'altro e dell'alterità. Un'epoca di microbelligeranze diffuse, centinaia di piccole guerre globali e comunque ciascuna a modo suo mondiali. Dopo il postmoderno viene quindi un mondo in cui periferia e centro, cultura occidentale e cultura islamica, medesimo e altro, si contrappongono in maniera così complessa da sfidare modi di pensiero dualistici ed opposti, richiedendo invece un'articolazione più sottile e più dinamica. Nella tarda postmodernità la differenza sul modello pluralistico quantitativo, o le differenze su questo modello, trionfano, e queste differenze sul modello quantitativo lasciano intatte le strutture di dominio e del potere. Le frontiere dell'alterità che erano state fissate e salvaguardate dall'ontologia politica dialettica della modernità vengono scardinate. Pensiamo alle donne, ai soggetti di colore o ai soggetti di razza coloniali e all'alto tecnologico. Invece di essere portatori di differenza come progettualità positiva, questi altri sono riusciti ad inserirsi nella logica del capitalismo avanzato nelle forme più mercantili e banali possibili ed immaginabili. Pensiamo al ruolo delle donne nell'esercito specializzato e privatizzato degli Stati Uniti d'America. Quelle immagini atroci di donne bianche con uomini di colore islamici al guinzaglio, nude, e questo che ci viene proposta su scala globale come un'immagine di emancipazione femminile, un'immagine, ecco, le donne, allora, per quelle come noi che sono sempre state contro la guerra e in realtà anche contro il pensiero dell'uguaglianza, è una sconfitta prevedibile, ma per tutta la generazione che ha lottato per l'uguaglianza e per l'emancipazione, quelle immagini segnano una sconfitta e una disfatta storica. Pensiamo alla gente di colore, come Condoleezza Rice, Michael Jordan, Tiger Woods, che sono pezzi integrali della grande economia della globalizzazione. Pensiamo a ciò che Naomi Klein scrive di Michael Jordan in No Logo. È l'immagine della globalizzazione e guarda caso è un uomo di colore, ma è ancora di colore. Quella differenza conta ancora o no? È ancora una differenza o è diventata una parte integrale di un sistema che le differenze se le proprio divorate, cannibalizzate e trasformate in qualcosa d'altro? Siamo in un'epoca di schizofrenia diffusa in cui una cosa e il suo contrario possono essere simultaneamente vere. Una può essere donna nera e fascista, una può essere donna liberata e assolutamente fascista, nel senso veramente volgare del termine. La differenza non è più portatrice immediata di valenza progettuale positiva, occorre qualcos'altro. La questione è che cosa? Fermiamoci un attimo sulla cannibalizzazione e il potenziale positivo dell'alterità, che è a mio avviso al centro delle grandi narrazioni contemporanee, perché ciò che ritorna alla fine del postmoderno sono le grandi narrazioni di dominio e di potere con attori che non sono quelli che storicamente uno si sarebbe aspettato di trovare in quelle posizioni. Sono le donne stesse, la gente di colore, i postcoloniali stessi, ad eseguire ancora le stesse manovre, ad esercitare le stesse leve di potere. È una differenza senza differenza qualitativa. Io lavoro molto con Gilles Deleuze, che è l'unico filosofo che ha utilizzato il pensiero di Spinoza per fare una mappatura etica di quando una differenza è integrale a un sistema, a un circuito di produzione del medesimo, e quando invece la differenza fa fare uno scatto qualitativo. Questo lo si può fare utilizzando l'etica di Spinoza come un sistema per misurare le passioni negative e le passioni positive, la resistenza e invece l'assimilazione completa, un'accelerazione che fa dire no, per Dio, questo non è possibile, questa non è liberazione, questa è ripetizione del peggio del comportamento maschile, e un'altra che invece fa dire si va bene, è per le donne, tanto è un'emancipazione per le donne. Quindi una mappatura etica è la sola risposta possibile a questa domanda di come fare la differenza fra differenze che, come dice Donna Haraway, sono giocose, importanti, portatrici di vita, e differenze che invece sono le leve di strumento dei vecchi sistemi di potere. Quindi problema di fondo non mi sembra tanto la diversità o rispetto alle differenze, perché il capitalismo avanzato le adora le differenze, quanto riuscire a pensarle quelle differenze in un linguaggio che non sia segnato dalla logica di annientamento dell'alterità come frontiera aperta e positiva. Nell'epoca della mondializzazione le differenze sono diventate funzionali al ritorno della logica del medesimo, dell'uguale a sé, che ripete il peggio del regime fallologocentrico. Donne che uccidono, Medee, Clitennestre, Antigone, Cassandre, in Cecchia, in Palestina, in tutti i luoghi sulla terra in cui le donne uccidono, la sola cosa che hanno da uccidere, i bambini, i figli, perché non hanno altro. Donne che ammazzano perché sono già state private di tutto. Donne suicida, donne i cui corpi diventano arma di battaglia, diventano bombe viventi su una scala planetaria come non si era mai visto prima con i mezzi tecnologici di cui noi disponiamo. Gente di colore che serve gli interessi di una casa che più bianca di così non potrebbe essere. Tecnologie liberatrici. Ho quasi finito. Tecnologie liberatrici che invece ci soffocano e il pianeta poveretto che scricchiola, sbuffa e si lamenta, il cambiamento di clima, essendo una specie di rantolio assolutamente disperato di questa povera Gaia. Uomini di genere, questa volta bianchi, che strumentalizzano la causa delle donne per giustificare le loro invasioni in paesi non bianchi, questa cosa indecente di Bush e Blair. Bush, antiabortista, antifemminista, fondamentalista cristiano, che si scopre all'improvviso paladino della causa delle donne quando si tratta di fare l'invasione, di giustificare l'invasione dell'Afghanistan. Ipocrisie, omissioni, strumentalizzazioni a livello assolutamente nauseabondo. È un movimento femminista poverino che stenta a trovare una voce, una parola, un posizionamento preso fra il declino e le speranze di che l'uguaglianza possa produrre qualcosa di decente e una differenza che si trova impaludata in questa logica consumeristica del capitalismo avanzato e non osa neanche più dirsi differente perché non ha più questa carica di positività di cui si sperava. È la violenza delle donne, la violenza contro le donne aumento dovunque e in maniera drammatica. Concludo, la fase attuale poi da postmoderno è caratterizzata dal ritorno delle stesse grandi narrazioni di sempre, non quelle che avevano strutturato la modernità. Viviamo invece in un'epoca che ci offre in maniera spasmodica e sofferente un nuovo irrigidimento delle categorie fondamentali, quello di vita, quello di differenza, quello di potere. E infine dei modi di approccio al mondo nel senso di un imperativo etico-politico che stenta a trovare una sua nuova identità. Ci servono dei nuovi valori per rispondere alla domanda come fare. Come fare per reggere le forze d'urto, le contraddizioni, i paradossi, il dolore di un'epoca di tali cambiamenti, tali frammentazioni, tali violenze? Che norme possiamo applicare alla ricerca di un nuovo senso della misura, dei valori, dei limiti, della decenza? Come pensare ai limiti non come frontiere normative, ma come soglie che si aprono verso nuovi modi di stare al mondo, orizzonti da esplorare con tutta la loro contropartita in forma di vulnerabilità, rischiosità e ricerca dell'alterità come progetto aperto? Penso che per stare al mondo in questa maniera ci serva in questo momento storico un senso dei limiti che non ricalchi i sentieri battuti della morale tradizionale, e anche qui sono d'accordo con Galimberti, le grandi tradizioni etiche, che non ci servono in questo momento. Le grandi religioni monoteistiche sono le protagoniste delle convulsioni violente della storia attuale. Questo povero Dio nel nome del quale tante violenze sono commesse in questo momento da tutte le religioni monoteistiche, quindi non c'è molto da sperare da quella parte là. I problemi, le religioni classiche, i monoteismi fanno parte dei problemi e non della soluzione. Bisogna lavorare a un altro sistema di valori etici, un'altra definizione dei limiti che ci permetta di mettere insieme il cambiamento nella sua positività, la frammentazione come la nostra nuova struttura ontologica, produttiva, creatrice e non distruttiva, la materialità come intelligenza corporea che tende verso l'autoconservazione e l'etica come principio di sostenibilità. Dobbiamo pensare sistemi di cambiamento sostenibili, dobbiamo negoziarli insieme, non volgersi contro, rivoltarsi contro le velocità dei cambiamenti, cercare di contenerle, cercare di trovare delle soglie di sostenibilità, fare dell'etica un campo di sperimentazione collettiva, aperta, appassionata, non nella nostalgia e non nell'euforia, ma nella coscienza che in questo qui ed ora noi siamo già diventati soggetti viventi di un altro ordine di idee, un'altra maniera di stare al mondo. Siamo già altri che i sistemi di pensieri che ci abitano. Abbiamo bisogno di in un certo senso di trovare forme di rappresentazioni per ciò che già non siamo diventati.